dagli studi di Radiofonica, Giacomo Calzoni e Jacopo Bonanni conducono La Cripta di Media, un biglietto di sola andata per la zona del crepuscolo.
E buonasera, popolo della cripta di Median. Siamo tornati finalmente qui live da radiofonica.com questo giovedì 24 novembre 2016. Dopo un'assenza un po' lunga io e il buon Giacomo, ma perché? Perché siamo voluti prenderci un po' di tempo per riflettere su come tornare.
Per metabolizzare.
Esatto, esatto. Come tornare in onda dopo che cosa? Dopo un evento importante, Giacomo, ovvero le elezioni negli Stati Uniti.
Sì, però aspetta, prima parliamo di cose veramente importanti, cioè il brutto male ad Halloween. Ringraziamo tutti gli amici che sono venuti a trovarci.
Grazie al postmod,
grazie al postmodernissimo, è stata una bella serata. La rifaremo, come al solito, la prossima estate.
Ma veniamo a parlare di queste elezioni.
Dell'argomento caldo, esatto, del giorno, ovvero...
Anzi, di questo ultimo mese, dato insomma sono passati freschi freschi 20 giorni.
Esattamente, allora, le elezioni americane, buh, che palle, insomma. Quasi quanto il referendum italiano, insomma. Ma poi dopo faremo una puntata anche sul referendum.
D'altronde sempre di quattro si parla, per cui voglio dire, dopo un mese
posto,
ci tabacchiamo anche
posto,
questa.
A posto, allora, luogo comune vuole che la vittoria di Donald Trump sia stata dovuta al voto dei redneck, ovvero della popolazione più povera e incolta degli Stati Uniti. È un luogo comune, noi si scherza, non si vuole mancare ovviamente di rispetto a nessuno, però giochiamo a modo nostro e parliamo oggi dei film horror a tematica redneck, a tematica sudista, ovvero con tutti quei protagonisti sopra le righe, ai margini, insomma, che si rendono a loro modo protagonisti degli orrori della provincia americana.
Sì, sono tantissimi film di questo tipo, noi abbiamo scelto forse quelli un po' che preferiamo in assoluto, che rendono meglio l'idea,
i più riconoscibili,
ma
più famosi.
Ma perché sono tanti? Perché altrettanto tanti sono gli stereotipi proprio sul redneck.
Che tanti sono i redneck.
E anche probabilmente perché diciamo che l'America non è che è proprio frequentata da soli intellettuali come alcuni vorrebbero pensare. Qual è lo stereotipo per eccellenza del redneck? Perché insomma, ma per inciso vuol dire collo rosso, quindi sinonimo del contadino. Normalmente lo stereotipo a cui attinge l'horror è quello del redneck classico che abita in un camper, una baita, che sia ovviamente repubblicano e in quanto repubblicano razzista,
armaiolo,
esattamente
pure,
rozzo, volgare, ignorante, intollerante verso temi come religione, sesso e politica, appassionato ovviamente di motori, con il vizio di masticare tabacco, ovviamente
di sputarlo,
esatto,
di sputare quelle cose marroni bellissime che,
esatto,
si
quella metafora di finezza, e che sia proprio spesso ubriaco, causa grappa distillata illegalmente, il famoso moonshine, e che spesso si tra l'altro incestuoso, cosa che insomma,
che ficata,
ecco, esatto, rende molto bene quella che è la locuzione con la quale viene identificato, ovvero white trash. Dato che gli stereotipi nutrono da sempre la cultura di massa, l'horror non poteva tirarsi indietro dal riuscire a cavarne alcune perle di cui vi andremo immediatamente a parlare.
Insomma, allora cominciamo anche con i film, perché sono tanti, l'ha detto Jacopo, noi ne abbiamo scelti alcuni li avete sicuramente visti, altri forse no. Cominciamo da uno dei capisaldi, ovvero Non aprite quella porta, The Texas Chainsaw Massacre, Tobe Hooper, 1974, uno dei film dell'orrore più importanti degli anni 70, se vogliamo, uno dei film che raccoglie l'eredità di Romero e di La notte dei morti viventi, non tanto per la tematica quanto per l'utilizzo del genere per raccontare certi aspetti della società. Ecco, grazie a film come Non aprite quella porta, la provincia americana con i suoi orrori, con tutto quello che è nascosto dietro la porta, appunto, viene messo in mostra, raccontato agli spettatori, e finalmente il cinema horror comincia in qualche modo a raccontare una verità scomoda. Cosa dire di questo film? Probabilmente ne abbiamo già parlato, sicuramente l'avete già visto tutti, però ecco, è un film seminale, anche rivisto oggi, è un film che non è invecchiato assolutamente.
Contrariamente ad altri film di Tobe Hooper.
Lasciamo perdere, soprattutto quelli della seconda parte della sua carriera, ecco, dalla fine degli anni Ottanta in poi. È un film che sicuramente risente di un certo stile grezzo, volutamente povero, certamente non fine, che però trasmette ancora oggi un senso di sporcizia, di malessere che non è una cosa da dare per scontata, insomma.
Ah no, assolutamente, tra l'altro anche in questo caso prende spunto da una storia vera, motivo in più comunque,
sì,
per cercare
Ed Gein,
di...
il serial killer americano.
Eh sì,
famoso.
E tra l'altro la vittima in questo caso si parla proprio di giovani hippie in generale, dove comunque tutta quella che è l'ignoranza e l'odio poi tra l'altro di questa famiglia, che è assolutamente una famiglia tradizionale, tra virgolette, di Recne per eccellenza, riversa
famiglia naturale.
Controllo. Esatto, famiglia naturale, cosa che in qualche modo ci ricorda una tematica che al tempo già andava forte negli Stati Uniti, perché come parlavamo con Giacomo, insomma, poco prima della puntata, lo stesso Easy Rider effettivamente si conclude proprio con un massacro ad opera di alcune, di una comunità estremamente ignorante verso quella che è la controcultura in qualche modo.
Che se poi vogliamo allargare un attimo il discorso anche a quello che non è prettamente horror, c'è da citare sicuramente un grandissimo film di un grandissimo regista, John Boorman. Stiamo parlando ovviamente di Un tranquillo weekend di paura, Deliverance del 1972, nel quale comunque anche qui la provincia americana veniva mostrata per quello che è, insomma, un viaggio senza ritorno, ecco.
Assolutamente, lungo il fiume. Qui la cosa interessante, secondo me, che poi troveremmo anche in altri film, è che in questo caso però non si parla di hippie, no? Ma in questo caso si parla di cittadini, infatti, anzi, diciamo, medio-borghesi, professionisti, che se ne vanno appunto a fare una scampagnata per riscoprire quello che è il vero senso della natura, facendo, attraversando questo fiume che poi taglia in due il paese, e proprio in questa gita, che deve essere una gita totalmente di piacere, per staccare un attimo da... quello che è un po' il caos cittadino, si imbattono in quella che è una realtà che all'inizio pensano folcloristica, divertente, ma che poi si rivelerà letale per quella che è la loro esperienza di viaggio.
Sono tutti film che, al di là della loro appartenenza di genere, che siano horror o thriller o action, o anche drammatici, polizieschi, perché comunque negli anni 70 hanno regalato tantissime perle, ecco, sono film che raccontano un mondo, una società, un periodo storico ben particolare, durante il quale stavano avvenendo cose molto importanti all'interno della società americana, e quindi il cinema cercava a suo modo di raccontare verità scomode, di raccontare quella parte di realtà che magari esatto, che fino a quel momento era stata dimenticata, sepolta o assolutamente non presa in considerazione. Sempre, ecco, ricollegandoci a Non aprite quella porta, non possiamo non citare anche il secondo film di Tobe Hooper, che è Quel motel vicino alla palude, Eaten Alive, un altro grande film nel quale viene messo alla berlina la famiglia americana, intesa come luogo placido, tranquillo, dove tutto è rose e fiori, ma anche un microcosmo della società, questo motel appunto dove il gestore tiene l'alligatore affamato pronto a cibarsi degli avventori. Ecco, è la metafora perfetta di un microcosmo appunto della società americana, che nascondeva in seno degli orrori non propriamente, come dire, accomodanti.
Assolutamente, tanto è vero che il tema è talmente caldo in quegli anni, sul finire degli anni 70, che anche il nostro caro Wes Craven, comunque, alla sua seconda prova da regista, se non ricordo male, ci propone quello che è sicuramente uno dei film anche un po' più crudi rispetto a quello che sarà poi la seconda fase del suo percorso. E stiamo parlando delle Colline a New York. Si va di bene, non il remake del 2006, che comunque io ho trovato orrendo, ma il classico del 1977, dove ancora una volta questa famiglia in viaggio, anzi, cioè questo poliziotto addirittura, quindi un'altra figura ben precisa nel nostro immaginario, in pensione, se ne va in camper con la famiglia e rimane bloccato proprio in mezzo al deserto. E in questa comunità montana troviamo poi questi selvaggi, se vogliamo, perché questa famiglia che ormai vive di solo cannibalismo, ecco. e ancora una volta ci troviamo in una specie di assedio poi, perché comunque sono due comunità completamente diverse una dall'altra, due famiglie a confronto, e una di queste è destinata inevitabilmente a soccombere.
Sì, un film certamente debitore di Non aprite quella porta, ma che in qualche modo prosegue il discorso in maniera personale, che è uno dei film più riusciti, a mio avviso, del buon Wes. Riposa in pace, Wes.
E parlando a questo punto di redneck, e parlando di Texas, che è probabilmente una delle fate per eccellenza di questa tipologia umana, noi ci andiamo ad ascoltare forse uno dei gruppi texani più rappresentativi di un certo tipo di realtà.
Andiamo di trash metal.
Esatto,
adesso.
E di un po' di finezza proprio. Vi parliamo dei Pantera, e vi lasciamo forse con uno dei loro dischi più famosi, Cowboys From Hell del 1990, con l'omonima Cowboys From Hell. We'll be right back. Torniamo quindi alla nostra puntata sui Redneck. Insomma, dopo il pezzo di Pantera direi che possiamo tranquillamente salpare verso la seconda parte della nostra scaletta con un film che stavolta, devo dire, io non ho assolutamente visto, ne ho sentito solo parlare e Giacomo ne sa sicuramente di più.
Sì, parliamo di Motel Hell, ovvero, purtroppo in Italia non è mai uscito. Sente, secondo problema sul microfono.
Allora, sì, i problemi tecnici come sempre ci accompagnano fissi, ma stavolta io e Giacomo riusciremo addirittura ad andare avanti con un solo microfono, ragazzi, quindi immaginate questo. Gli passo la parola.
Il complotto redneck, insomma. Allora, dicevamo, parliamo di un film adesso che in Italia non è mai uscito, ovvero Motel Hell di Kevin Connor. Kevin Connor è un regista interessante che esordì con uno dei film migliori della Amicus, dei film episodi, ne parlammo appunto nella puntata sull'horror episodi, che era La bottega che vendeva la morte. Poi diresse anche alcuni film piuttosto interessanti con Peter Cushing, La terra dimenticata dal tempo, Centro della terra, Continente sconosciuto, Gli uomini della terra dimenticata dal tempo. Insomma, un regista interessante che con Motel Hell prosegue a suo modo il discorso su la provincia degli Stati Uniti in relazione in questo caso all'alimentazione. Perché? Perché è la storia di una coppia di coniugi che gestisce appunto un motel, la cui specialità è un certo tipo di carne affumicata. Vi lascio immaginare quale sia la materia prima di questa carne, ecco, che non è certamente di origine animale. Film molto ironico, un film che rilegge a suo modo certi aspetti delle origini del capitalismo alimentare americano, insomma il richiamo a McDonald's a certe categorie è immediato, e anche in questo caso l'ambientazione, l'utilizzo dei personaggi, di alcune situazioni lo inserisce alla perfezione all'interno di questo sottofilone appunto dei redneck dei quali ci stiamo occupando oggi. Prima di fare un salto in avanti a tempi più recenti come l'inizio degli anni 2000, vorrei però ricordare che in tema di elezioni ci sarebbe da parlare anche di altri film che oggi purtroppo non affronteremo perché finiremmo fuori tema. Abbiamo deciso di soffermarci principalmente sulla tematica redneck, però quando preparavamo la puntata con Jacopo mi è venuto in mente il bellissimo episodio diretto da Joe Dante per la prima stagione di Masters of Horror, ovvero I'm Coming, in italiano Candidato Maledetto, ovvero la storia di un gruppo di soldati, di Marines morti in guerra in Iraq, che ritornano dalle tombe per andare a votare contro il presidente che li ha mandati a morire. Ecco, questa era solo una piccola chicca che volevo ricordare in tema appunto di elezioni, visto che la puntata di oggi si chiama Elect the Dead. Ma adesso passiamo subito a un altro film, vai Jacopo.
Allora sì, e se gli anni 70 sicuramente sono stati il periodo ideale per un certo tipo di film, anche perché c'era una passione anche politica maggiore rispetto a quella che c'è adesso, dobbiamo dire che poi all'inizio del 2000 si è tornati in qualche modo a rivedere i classici per quello che era la nuova stagione dell'horror, che tra l'altro nell'estate del 2004, quando vidi questo film, era insomma un po' manchevole sotto tanti punti di vista. Vi parliamo in questo caso di quello che è Wrong Turn, Il Bosco a Fame, titolo come sempre in italiano che è più inquietante del film in sé, comunque di Rob Schmidt. E anche in questo caso troviamo una situazione che deve molto ai Succitati, appunto Non aprite quella porta, Un tranquillo weekend di paura. Si parla ancora una volta di una serie di giovani, tra l'altro uno di questi è uno studente di medicina, quindi appunto quelli che saranno poi la classe dirigente al potere, se vogliamo, che se ne va in Virginia per una tranquilla gita nei boschi per scalare una montagna, ma poi per i soliti disagi relativi a macchine che non funzionano e pochi contatti con la civiltà, finisce praticamente poi per incontrare una famiglia di cannibali deformi che la tormenterà e la braccherà per il resto della pellicola. Il film perché è interessante? Innanzitutto perché forse l'unico dei meritevoli, dato che la saga addirittura conta di 6 titoli, se non mi sbaglio, la maggior parte tutti legati a quello che è l'home video, ma perché torna a parlare di cannibali con una certa attenzione per quello che è il lato mostruoso, il make-up appunto dei cannibali. Io lo ricordo particolarmente interessante. La pellicola comunque intrattiene senza picchi, ecco, di eccellenza, ma sicuramente un buon ritorno a quella che è la tematica forte di cui vi stiamo parlando in questa puntata.
Mi ricordo tra l'altro in questo film anche una citazione, l'ultimo dei Moicani di Michael Mann, la scena della cascata. Insomma, era un film dignitoso. Ricordiamo che gli effetti del film furono curati da Stan Winston, che era anche il produttore, il compianto Stan Winston. Della serie di seguiti io sinceramente non ho visto nulla, so che alcuni non sono male. Stiamo parlando comunque di prodotti abbastanza gore, abbastanza splatter, che certamente potrebbero trovare il favore degli appassionati. Adesso però ci spostiamo in un altro continente, nel nostro continente. Ci sarebbe ancora tanto da dire su il cinema redneck statunitense, a cominciare dai film di Rob Zombie, del quali però abbiamo già parlato in abbondanza. Certamente La Casa dei Mille Corpi, La Casa del Diavolo sono molto ancorati a un immaginario southern. Però vi invitiamo a riascoltare la puntata su Rob Zombie che abbiamo fatto il mese scorso, e passiamo in Europa perché anche il territorio europeo ha in qualche modo affrontato la tematica di questi dropout in maniera personale. Ovviamente ci sganciamo dall'immaginario statunitense e adesso andiamo un attimo in Belgio, niente meno, con un film di Fabrice de Wels, ovvero Calvaire del 2004, un grande film. Purtroppo in Italia è uscito solamente in un video, però è credo facilmente reperibile, vi invito a recuperarlo. La storia di un cantante itinerante che si occupa sostanzialmente di concerti negli ospizi, che viene rapito, segregato da un, chiamiamolo così ugualmente, redneck, che è convinto che questo cantante sia sua moglie, la moglie che l'ha abbandonato tanti anni prima, e da qui tutto quello che ne segue che potete facilmente immaginare. C'era una sequenza decisamente allucinante e allucinata, ambientata in un pub, una scena di ballo. Insomma, un film veramente malato, un'atmosfera sporca che ti si attacca dentro. È un film che veramente consiglio di recuperare. Tu l'hai visto, Jacopo?
Io Calvera l'ho visto al tempo perché se ne sentiva parlare molto, anche perché era il periodo dove comunque un certo tipo di cinema europeo, soprattutto horror, spingeva oltre la soglia comunque dell'accettabilità, se vogliamo, almeno comunemente intesa, quello che era il concetto di violenza a cui eravamo abituati, a cui pensavamo che tra l'altro gli americani fossero sicuramente migliori, i portatori sani, ecco, di violenza. Invece secondo me appunto Calvert riesce comunque a dimostrare che anche in europei, quando vogliamo, riusciamo comunque a fare qualcosa di estremo in tutti i sensi.
Dal Belgio invece andiamo nella vicina Francia e parliamo di Frontiers, o Frontiers come è il titolo internazionale, di Xavier Jens, che prima di approdare ad Hollywood aveva realizzato in patria questo film piuttosto interessante. Interessante perché? Perché riesce, secondo me, a rivitalizzare alcuni luoghi comuni del genere, inserendoli all'interno di un contesto sociale ben preciso. Perché? Perché il film incomincia con i tumulti di piazza dovuti alle lotte dei vari gruppi minoritari, insomma, i cosiddetti, quelli che, come si chiama, vecchio presidente francese, Sarkozy, quelli che Sarkozy chiamava feccia, insomma, esattamente. E la cosa interessante è che i protagonisti di questo film passano da un orrore all'altro, ovvero da un orrore tangibile, contemporaneo, concreto, come appunto quello degli scontri di piazza, delle banlieue, ha l'orrore della provincia, in questo caso francese. Ed è interessante come appunto ci sia questo passaggio di testimone da una situazione tragica e orrorifica all'altra. Molto bello, da quello che mi ricordo, proprio la scena finale, finalissima del film, in cui la protagonista alza le mani e si arrende, appunto come un gesto di resa nei confronti dell'orrore che non può trovare una via di fuga.
Eh sì, e dobbiamo dire ancora una volta, come accennavamo precedentemente, questa nuova stagione dell'horror europea che deve, insieme appunto a Frontiers, che si allinea in qualche modo anche ad Alta Tensione, Martyrs e All'Interieur, film di cui vi abbiamo già parlato anche in altre occasioni durante le stagioni passate della cripta, che in qualche modo riescono a portare l'horror anche ad essere acclamato in qualche modo dalla critica cinematografica. Ma prima di continuare e concludere la puntata, ancora un po' di musica, ovvero vi passiamo stavolta quello che ho un ottimo prodotto, anzi un ottimo distillato musicale della Southern Music americana, soprattutto quella di nuova generazione, un gruppo che ho avuto la fortuna di seguire dal 2009 e vi garantisco che la qualità è aumentata disco dopo disco. Parlo dei Blackberry Smoke da Atlanta, che sono usciti con il nuovo album Like an Arrow proprio nel 2016, due mesi fa. Vi facciamo ascoltare la seconda canzone presa dall'album, che è Let It Burn. Questi sono i Blackberry Smoke.
Eccoci tornati in studio. Allora, altre piccole chicche, altre piccole pillole, perché ovviamente tante cose sono rimaste fuori, anche titoli un po' seminali, come magari Non violentate Jennifer, Spit on Your Grave, altro classico degli anni 70 che si rifaceva appunto a metà tra Non aprite quella porta, Le colline hanno gli occhi e L'ultima casa sinistra, sempre di Craven. Citiamo ancora un paio di film contemporanei, piuttosto recenti, che affrontano l'argomento, come l'australiano Wolf Creek, da quale è stata tratta pure una serie televisiva di recente, esiste anche un seguito di buona fattura. E parliamo anche di un film, citiamo velocemente un film inglese del 2011, Inbred, di Alex Chandon, regista che magari i fan del metal, in particolar modo dei Cradle of Filth, ricorderanno per aver diretto il film a episodi Cradle of Fear, con protagonista niente meno che Danny Felt, appunto frontman dei Cradle of Filth. Inbred è un film simpatico, un film che rilegge i luoghi comuni del genere sotto una chiave inglese, perché l'ambientazione appunto è britannica. Non stiamo parlando di nulla di trascendentale, ma è un film che probabilmente gli appassionati potranno gradire, perché ci sono alcune sequenze, come dire Jacopo, succose.
Assolutamente, assolutamente, è sicuramente uno di quei film che non può mancare in questa nostra carrellata sulla provincia americana. E a proposito di televisione, giustamente il buon Giacomo prima, ricordandomi un aspetto appunto che avevo completamente rimosso, ha innescato uno dei miei soliti déjà vu, e ho pensato che in realtà un ottimo episodio in realtà relativo proprio all'infrangersi del sogno americano e alle distorsioni di questo all'interno della provincia stessa è anche Home, che è il secondo episodio della quarta serie di X-Files, dove proprio Mulder e Scully si trovano a scavare nella provincia. Parliamo di un episodio, della quarta stagione, quindi un episodio ormai del 1996, quindi che ha abbondantemente più di 20 anni, ma che come altri episodi di X-Files ha una dignità quasi cinematografica, soprattutto per quello che riesce a suscitare. Io lo vidi al tempo e devo dire che mi è rimasto particolarmente impresso, e insomma, se avete modo oggi via torrent o in qualsiasi altro modo di reperire la quarta stagione di X-Files, vi consiglio di vederlo assolutamente.
E va bene, allora anche per questa volta è tutto, noi ci diamo appuntamento a giovedì prossimo e vi salutiamo dalla cripta. Ciao!
Ciao!
Dagli studi di Radiofonica, Giacomo Calzoni e Jacopo Bonanni conducono La Cripta di Media, un biglietto di sola andata per la zona del crepuscolo.